Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Stamani dicevo deve entrare in sintonia con il loro battito, che è un battito bellissimo. Poi è venuto fuori un fascino, è venuto fuori una cosa emozionante e importante.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano.
Eccoci ragazzi, 14.05, coordinate per seguirci in radio ovviamente, oppure in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, vi invito a prenotarvi come sempre, tema libero. 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp, anche vocali. Oggi è una giornata intanto piena di cose. Finirà con la nazionale alle 21, Italia-Turchia, prima delle due amichevoli pre-europeo. In mezzo c'è Sinner che inizia tra qualche minuto. È stato il giorno di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, e poi ne parleremo. È stato però anche il giorno di bilanci, conti e progetti per la 21esima squadra della Serie A, che è quella degli arbitri, degli assistenti e dei varisti, che ha un allenatore che è il disegnatore, che si chiama Gianluca Rocchi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Gianluca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
Oh, allora, avete tirato una riga su questo campionato, non ti chiedo il voto perché so che non li ami, però un giudizio su come è andata, questo insomma mi aspetto che tu lo dia.
Beh, sicuramente è stato un campionato a due facce, perché la prima parte di campionato è stata più complessa per noi, anche a livello di performance abbiamo fatto qualche errore di troppo, non l'avevamo nascosto, anzi ce l'avevamo detti. Poi è chiaro, abbiamo avuto un momento invece nel girone di ritorno dove abbiamo, secondo me, capito gli errori che avevamo commesso il girone andata, abbiamo finito, secondo me, la stagione nel miglior modo possibile. È chiaro che è stato un campionato con molta competitività, e che è un ottimo messaggio per chi guarda il calcio in generale, perché quando è competitivo il campionato è bello per tutti. Per gli arbitri è più difficile, perché ogni decisione che tu puoi prendere puoi, tra virgolette, commettere un danno a qualcuno. Per cui la crescita del gruppo giovane, per esempio, è passata anche da campionati così competitivi.
Sì, c'è stato insomma il periodo invernale delle polemiche, c'è stato il periodo primaverile della lotta per salvarsi particolarmente accesa. Insomma, sono questi i momenti difficili, no?
Sì, esattamente, però sai, il secondo momento, cioè quello della lotta della recessione, è un momento che ti aspetti, che prepari, che conosci per esperienza e che tra virgolette tuteli dando alle squadre e alle società i migliori arbitri possibili. Quello delle polemiche a volte è anche un po' strumentale, perché sinceramente nei momenti notavo come dire, critiche eccessive, oppure proprio oltre misura rispetto magari a quelle che erano reali errori che avevamo commesso, che ripeto abbiamo commesso, abbiamo sempre ammesso senza problemi, cercando anche di migliorarci dove c'era da migliorare.
Sì, a gennaio ti eri particolarmente lamentato, mi pare di capire che poi le cose siano andate un po' meglio. Lamentato intendo dei rapporti con tutto ciò che circonda questa 21esima squadra arbitrale. Possiamo dire che l'anno zero è definitivamente alle spalle, l'anno zero di tutto il settore arbitrale, intendo dal punto di vista tecnico, quello del ricambio generazionale?
Beh, adesso abbiamo ragazzi neo internazionali che sono veramente forti, secondo me, che hanno un futuro davanti. Ne stiamo preparando altri che a breve, spero e penso, occuperanno ruoli FIFA importanti. I risultati quest'anno a livello internazionale, abbiamo due arbitri all'europeo, abbiamo Mariani che va come unico europeo alla Coppa America. Abbiamo avuto due semifinali, una in Conference e una in Champions League, perché in Europa League c'erano le nostre italiane. Insomma, credo che sia difficile. Abbiamo due rappresentanti alle Olimpiadi, abbiamo Valeri come VAR e la Francesca Di Monte come assistente. Insomma, è difficile trovare un'altra nazione, un'altra federazione che abbia tutta questa presenza e con questa qualità. Per cui io faccio complimenti ai ragazzi, e la cosa bella è che sono un gruppo, non è un singolo uno o due, sono un gruppo, e quindi questa è la cosa importante, perché poi il singolo lo trovi sempre in una federazione, in una nazione, è il gruppo che fai più fatica a trovarlo.
Intanto saluto anche Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea.
Ciao, buonasera a tutti. Saluto Gianluca.
Buongiorno direttore, ciao.
Chiudo il ragionamento su questa parte del ricambio generazionale, poi lascio Gianluca anche ad Andrea Di Caro, anche perché è un gruppo che si dovrà abituare a fare a meno di Daniele Orsato, che dall'anno prossimo non ci sarà.
Beh sì, sicuramente sì, Daniele sai, è il capitano di questo gruppo, quindi non è mai facile sostituire un nome importante, ma soprattutto un leader importante. Però anche le designazioni di questo campionato hanno dimostrato, non certo perché non volevamo mandare Daniele, ma perché magari Daniele era impegnato su altri fronti, soprattutto in campo internazionale, che Inter Milan piuttosto che Inter Juventus sono stati diretti da arbitri altrettanto bravi che non erano Daniele. Per cui ribadisco, secondo me il lavoro va fatto sul gruppo e mai sul singolo. Poi rimpiazzare un fuoriclasse come Daniele è quasi impossibile, perché non è che ne nascono tutti i giorni così.
Sì, non nasce tutti i giorni qualcuno cui fanno la passerella l'ultima volta che arbitra una partita nel campionato di Serie A. Andrea, ti lascio Gianluca.
No, intanto io mi voglio complimentare con Rocchi, perché il creare una squadra arbitrale credibile non è una cosa semplice, soprattutto quando non si hanno degli straordinari talenti. Adesso parlavamo di Orsato, che è comunque un arbitro importante, lì c'è meno da fare per un designatore, perché ci sono dei talenti come nel calcio che basta quasi non rovinarli e poi il resto vanno da sé. Ma creare una squadra arbitrale, così come avviene per le squadre magari dalle giovanili, necessita tempo, necessita lavoro in profondità, non è semplice, e quindi io credo che proprio in questo terzo anno di gestione Rocchi si stiano vedendo anche i risultati degli anni precedenti, insomma del lavoro profondo degli anni precedenti, e quindi complimenti per questo. E se lui ritiene che nelle prossime stagioni si vedranno ancora di più il lavoro fatto appunto in questi anni.
Ma la speranza, innanzitutto grazie, complimenti, grazie davvero. Sì, io spero questo, perché altrimenti vorrebbe dire che il lavoro che abbiamo fatto o si ferma o non va avanti. Invece la nostra federazione, la nostra associazione ha sempre avuto un ruolo importantissimo a livello internazionale. Noi siamo sempre stati ai massimi livelli in tutte le competizioni, e ribadisco, non un singolo, poi abbiamo avuto eccellenze incredibili, però era il gruppo che faceva sempre la differenza. È la prima cosa che ho detto ai ragazzi quando sono arrivato qua il primo giorno, ho detto dobbiamo riportare in questo gruppo di arbitri a livello internazionale insieme e in maniera importante, e oggi cominciamo a vedere i primi risultati. E il lavoro che stiamo facendo dietro, che chiaramente non è che è così facile da individuare, è proprio quello, cioè cercare di trovare altri ragazzi che nei prossimi anni possono occupare ruoli internazionali importanti, perché il lavoro viene sempre da dietro, e se ti fermi rischi di avere magari 3-4 anni di grandi risultati perché hai un gruppo buono, ma poi dietro ti rimane il vuoto e negli anni successivi fai fatica.
Gianluca, i tifosi e anche un po' i giornalisti sono appassionati poi dei numeri. A gennaio avevi certificato gli 8 errori del girone d'andata, alla fine quanti ne abbiamo?
Ma ne abbiamo 12 considerando anche il VAR, poi chiaramente qualcuno può aggiungere i numeri che vuole, perché sai, poi sono errori che noi diamo anche a livello di procedura, a livello diciamo di comunicazione, quindi il nostro errore quando lo diamo 100% unisce tanti parametri insieme. È chiaro che è palese che il giorno d'andata gli errori erano molti di più, che il giorno di ritorno sono stati molti meno, questo è chiaro. Considerando anche che il campionato nella fase finale ha avuto partite molto complicate, molto complesse, significa che le prestazioni generali nostre sono state migliori.
La domanda di tutti i peggiori bar sport d'Italia: serve più VAR o meno VAR?
Allora, il discorso del VAR è sempre relativo a quello che uno si aspetta dalla tecnologia. Secondo me la tecnologia è un supporto straordinario, secondo me non potremo mai farne a meno in questa fase in questa era arbitrale, chiamiamola così, però secondo me è uno strumento di supporto, e quindi servono arbitri decisionisti che prendono decisioni in campo, che non hanno paura a decidere, perché altrimenti l'arbitro che ha paura a decidere attende qualcosa da fuori è un arbitro che secondo noi non ha grande futuro. Al tempo stesso il VAR deve essere un supporto, per cui dire più o meno oggi sarebbe riduttivo, perché io direi meno, perché vorrei più arbitri che decidono in campo bene, però è chiaro, se in una stagione gli arbitri non decidono bene il VAR sarà utilizzato di più, per cui il VAR deve essere un supporto, questo è il concetto che vorrei passasse.
E anche, Andrea, una garanzia, ma qui si gioca insomma anche a livello di comunicazione e percezione, no? Noi ci battiamo tutte le settimane, tutti i giorni, chi sul giornale, chi in radio, chi in televisione, su questo concetto.
Ma secondo me il VAR ormai è non si può tornare indietro, anzi ce ne sarà probabilmente di più, e bisognerà capire come la tecnologia potrà andare ulteriormente a supporto. Capisco la dichiarazione di Rocchi, che vorrebbe, che si augurerebbe meno VAR perché vuol dire che gli arbitri decidono di più e meglio in campo. La realtà è che però, come nella vita di tutti i giorni, che ormai siamo preda della tecnologizzazione, così sarà anche lo sport. Bisognerà cercare di non disumanizzare il calcio, ma nello stesso tempo di capire come poter usare mezzi tecnologici sempre più all'avanguardia. Prima ci dovevamo basare sull'occhio nudo per capire se una palla era entrata o no, adesso c'è un suono su un orologio che ti permette di capire se il gol o non gol, oppure se c'è un fuorigioco millimetrico perché tracci una linea. Bisognerà poi usare la tecnologia nella maniera migliore, perché la tecnologia è come un'arma. Quando si dice le armi sono pericolose, dipende sempre come vengono utilizzate. Un'arma non spara da sola, così la tecnologia, se viene usata nella maniera giusta, allora è il valore, il fattore in più, il valore in più. Però volevo permettermi, se mi permetti, di fare una domanda. Prima ho fatto un complimento a Rocchi, adesso gli faccio una domanda un po' più scomoda, perché sennò poi è troppo facile, Gianluca, no? Se arrivano soltanto complimenti, no, una domanda un pochino più scomoda è e io ho l'impressione che i veri problemi dei designatori spesso non sono soltanto la qualità degli arbitri, ma la politica che c'è dietro il mondo arbitrale, e quindi un discorso che è molto meno visibile a noi che guardiamo e giudichiamo le partite e magari il singolo errore arbitrale, ma poi ci sono le strutture, c'è la politica, ci sono i rapporti, ci sono le sezioni, c'è tutto un altro mondo sommerso e importante che spesso complica il lavoro dei designatori. È così?
Ma so che conosci bene il nostro mondo, per cui la domanda non è certo casuale. Io vorrei che non fosse così, perché secondo me il mondo arbitrale dovrebbe essere un settore arbitrale, cioè quindi dovrebbe essere un settore tecnico dove la politica, per quanto mi riguarda, non dovrebbe nemmeno esistere, se proprio la devo dire fino in fondo, e soprattutto la politica non dovrebbe mai avere influenza sulla parte tecnica. Io devo dirvi molto onestamente che in 3 anni che sono stato qua, anche negli errori che ho commesso, li ho commessi da solo, per cui non è che qualcuno mi ha mai detto fai così o fai cos'ha. Però è chiaro che quando hai comunque anche delle discussioni e sono esterne al gruppo, poi sai, gli arbitri sono tanti, quindi possono essere anche influenzati da qualche discorso esterno. Però ribadisco, la politica secondo me meno tocca la parte tecnica e più risultati positivi avremo. Su questo sono non d'accordo, ma d'accordissimo.
Ho ancora un paio di curiosità, poi ti lasciamo. La prima, la separazione delle carriere arbitri VAR è un percorso irreversibile, andrà accelerato, cosa pensi di fare?
Assolutamente sì, noi abbiamo un gruppo VAR che ormai è già, siamo 18 in questo momento, ma andremo a ampliarlo sicuramente, perché abbiamo capito che quello è il futuro. Anche lì c'è da fare un lavoro molto profondo dal punto di vista tecnico, perché chiaramente dobbiamo qualificare VAR che siano bravi, ma ne abbiamo veramente di bravi, ce li chiedono in tutte le settimane in tutta Europa, nei campionati esteri, perché questa specializzazione del ruolo in cui noi abbiamo creduto dal primo momento, gli altri ci hanno un po' seguito, diciamo, da questo punto di vista, per cui io ho seguito quello che facevano le due federazioni internazionali, quindi la FIFA e la UEFA, dove nei tornei internazionali venivano convocati e gli arbitri e i VAR. Seguendo quella filosofia l'ho portato da noi e secondo me i risultati sono giusti. Poi anche lì ci sono ragazzi che rispondono in maniera ottimale, ragazzi che rispondono meno bene, ma questo fa parte del percorso di crescita di ognuno
e anche della selezione. L'altra cosa è stata la stagione della comunicazione, ancora più, diciamo, rispetto al passato, altro percorso che io ritengo irreversibile. Però mi chiedo quanto margine ci sia ancora per fare di più. Si parla spesso i post partita, le dichiarazioni, le conferenze stampa.
Ma guardate, io credo che gli arbitri non debbano parlare tantissimo, perché siamo comunque giudici, per cui gli arbitri devono parlare poco, devono fare molto. È chiaro che noi abbiamo fatto questo percorso, che credo sia stato fondamentale per far capire chi siamo e come lavoriamo, perché questo era l'obiettivo vero di questo, diciamo, percorso che abbiamo fatto con Open Bar. E d'altro canto, domani quello che ci risolveranno nessuno lo può sapere, perché oggi nasconderci della comunicazione sarebbe un errore clamoroso. Oggi il mondo è tutta comunicazione, però ribadisco, la figura arbitrale secondo me rimane sempre, va sempre vista con un occhio diverso rispetto a un'altra figura, che può essere qualsiasi figura legata al mondo del calcio.
Do io due numeri per salutare Gianluca Rocchi, così insomma li sente anche Andrea Di Caro. I rigori ne abbiamo fischiati un po' di più rispetto all'anno scorso, ma siamo abbastanza allineati sulle medie europee. Il tempo effettivo è superiore ai 55 minuti, i maxi recuperi non si sono visti, siamo intorno agli 8 minuti complessivi per partita. Complessivamente il VAR ha cancellato il 92,5% degli errori, e diceva prima Gianluca, e con questo lo saluto, però c'è stato qualche intervento di troppo dal punto di vista statistico e qualcosa invece che forse è mancato, ma questo fa parte del bilancio di fine anno di ogni squadra, no?
Assolutamente sì, siamo sempre lì. Poi sono valutazioni che ci servono nel momento del campionato, noi le facciamo quotidianamente, settimanalmente, perché ci possono servire per correggere il tiro e renderci conto dove stiamo facendo bene e dove non stiamo facendo bene. Poi a fine anno ti danno un quadro generale, ma ribadisco, non è, il numero non deve mai impressionarci se sono più rigori o meno, bisogna solo domandarci se quelli concessi erano corretti da concedere. No, solo questo.
Non bisogna arbitrare col foglio di Excel, che credo
assolutamente
sia un mantra davanti. Ciao Gianluca, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao, grazie a Gianluca Rocchi, disegnatore degli arbitri. Tema quello degli arbitri, Andrea, che tanto ci trasciniamo, no? Complessivamente tu hai toccato giustamente quello della politica. Adesso vediamo se riusciamo anche a fare due chiacchiere con Carlo Pacifici, che è presidente dell'AIA, col quale magari approfondiamo di più il tema della politica. Intanto volevo sapere cosa ne pensavi invece dell'altra notizia di giornata, che è quella di Beppe Marotta che diventa presidente dell'Inter.
Ma è una grande gratificazione per Marotta, per il lavoro che lui ha svolto in questi anni, per essere stato il punto di riferimento dell'Inter società, sia per quanto riguardava gli aspetti tecnici, quindi le cose che potevano accadere da piano, ma anche e soprattutto per quello che ha fatto l'Inter fuori, insomma, quindi nelle istituzioni. Quindi Marotta rappresentava già l'Inter, con tutto il rispetto per Zhang, che era il proprietario, ma che ormai da quasi un anno non si palesava più, ed essere riuscito comunque a vincere, quindi a far vincere la squadra, a rinforzarla senza avere delle disponibilità economiche, a sostenere insieme ad altri dirigenti validissimi, ma soprattutto lui, insomma, il peso del club, ha fatto sì che Octree abbia pensato, secondo me giustamente, di non inserire un'altra figura semplicemente di prestigio ma non calcistica, ma di continuare così. Noi abbiamo per esempio nel Milan, dove c'è un'altra tipologia, perché come presidente c'è Scaroni che va in Lega, lì si sarebbe poi creato chi va in Lega, Marotta o va in Lega il presidente, chi decide, cioè ci sarebbe stato un ulteriore passaggio che, per come è gestita oggi l'Inter, secondo me era inutile. E quindi penso che sia stata una giusta scelta quella di Octree, e una gratificazione per Marotta, che insomma nella sua lunga carriera dirigenziale adesso si fregia anche di essere presidente di una squadra.
E anche se permettimi la conferma di due cose: la prima, ma lo avevamo capito a parole, piano piano lo stiamo imparando nei fatti, Octree ha deciso di entrare nel segno della continuità, poi cosa sarà in futuro vedremo, ma questo è il tratto di oggi, coi fatti, i rinnovi, coi fatti, la scelta di Marotta. E la seconda è forse un po' una provocazione, non so cosa ne pensi, c'è molto della prima Juventus agnelliana nelle scelte di chi è tornato a vincere come l'Inter, o chi aspira a tornare a farlo come il Napoli, che imbarca adesso Antonio Conte.
Perdonami, ho perso gli ultimi 10 secondi. C'è molto della Juventus agnelliana,
della prima Juventus agnelliana nelle scelte di chi ha ricominciato a vincere come l'Inter, o chi aspira a farlo, a tornare a farlo come il Napoli, che, e poi magari facciamo un passaggio su Antonio Conte, cioè segno che alla fine è la qualità degli uomini a fare la differenza, al netto di milioni di polemiche che poi facciamo ogni volta.
Ma non c'è dubbio che poi alla fine sia la qualità degli uomini, ma anche l'organizzazione, cioè che possono essere diverse. La Juventus agnelliana era una specie di carro armato, no? Che poi a un certo punto è iniziato a sparare, forse in maniera sbagliata, quando con l'acquisto di Ronaldo non sono stati fatti nella maniera giusta dei conti, e lì pian piano poi ci sono stati una serie di problemi che da economici si sono poi visti anche in altre realtà, in sede politiche europee, eccetera eccetera. Si può avere una struttura in stile quella di Agnelli, si possono anche avere delle strutture più lineari, più semplici, l'importante è mettere gli uomini giusti ai posti giusti. Poi, come avevamo detto prima, no, la differenza in questo momento tra il Milan e l'Inter, si può anche avere una società in cui ci sono 3-4 dirigenti e basta, ma ognuno dei quali magari ha le deleghe giuste e sa portare avanti il lavoro, o società che magari sono piene di dirigenti ma poi non capisci chi decide, non si mettono d'accordo tra di loro e succede una
o faticano
di casting,
o faticano anche a comunicare, certo.
O faticano anche a comunicare, ma sai, quando hai un responsabile della comunicazione capace, quando hai un uomo che si occupa di conti, uno che si occupa della parte tecnica e uno della parte politica, se poi c'è anche un presidente, hai finito. È chiaro che non è semplice mettere insieme questi tasselli, è ovvio che poi il resto però lo fa il campo e quindi lo fa un allenatore capace, dei giocatori all'altezza, eccetera, ma se non c'è una struttura societaria, io non ho mai visto vincere, soprattutto in continuità, ma anche i grandi traguardi, i grandi trofei, non li ho mai visti vincere a società deboli. Vince, per parafrasando un po' Spalletti, che dice no, uomini forti, destini forti, società forti, squadre forti. Se non hai una società forte, difficilmente riesci a vincere.
Anche gli arbitri hanno un presidente. Carlo Pacifici, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Abbiamo parlato prima con l'allenatore, che ha detto che il suo bilancio della stagione è fondamentalmente positivo. Quello del presidente in senso un po' più ampio. E poi con Andrea Di Caro andiamo a toccare anche tutta la parte politica, perché ovviamente sono stati e sono mesi in cui molto si discute di tutto ciò che c'è intorno al campo. Il suo bilancio qual è stato?
Ma anche per me il bilancio è stato positivo per un motivo semplice: l'associazione ha toccato dopo tanti anni 33.000 associati, ci sono tanti giovani, tanti ragazzi e tante ragazze che si affacciano a questa disciplina. All'interno di questi 33.000 associati abbiamo 2.700 ragazze che rappresentano un aspetto importante del nostro essere associazione. 1.500 ragazzi vengono da altri paesi del mondo, dei quattro continenti, a dimostrazione, no, che la nostra è un'associazione aperta, senza barriere, quindi il bilancio è estremamente positivo. Se parliamo anche di numeri, abbiamo fatto al 31 maggio 720.000 designazioni, quindi la dimostrazione di quanto è grande questo mondo, sì, del calcio, e sta nei numeri.
È una grandissima piramide. Noi poi ci occupiamo, noi insomma che facciamo informazione, spesso ci occupiamo soltanto della punta della piramide. Dico io che c'è ancora troppa violenza. Lei prima ha dato i dati, 519 casi, per fortuna sono diminuiti quelli diciamo più gravi, merito anche di norme che sono state inasprite, ma rimangono comunque troppi. E poi c'è tutta la parte politica, Andrea.
Sì,
avevamo prima toccato il punto, intanto buon pomeriggio Presidente, con Gianluca Rocchi, no? E dicevamo che spesso e volentieri noi guardiamo semplicemente quello che fa un arbitro all'interno di una partita, dimenticando che l'AIA è un mondo molto molto ampio, molto complesso, dove ci sono una marea di iscritti e dove esiste una politica così come esiste nelle grandi istituzioni europee.
Aspettate che abbiamo perso Andrea Di Caro, adesso vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Provo io a completare, Presidente, il ragionamento.
Sì.
C'è intorno al campo tutto ciò che si muove, l'AI è una struttura molto ampia, è una struttura che è anche fondamentalmente una struttura politica. Questi sono stati mesi insomma di dialettica abbastanza forte, che forse ha anche a volte condizionato quello che poi si è visto in campo.
Beh, la dialettica che fa parte della democrazia, quando siamo in prossimità di eventi elettorali ovviamente sale un pochettino la tensione, sale un po' la dialettica, come avviene peraltro in tutte le altre componenti del mondo del calcio. L'importante poi è arrivare ad una soluzione comune, democratica, perché noi arbitri dobbiamo essere di esempio anche sotto questo punto di vista. Qualche volta non lo siamo, ma cerchiamo di esserlo.
Andrea, che ti abbiamo recuperato. Andrea Di Caro, si è molto parlato, no, di autonomia o non autonomia, così completi e sviluppi il tuo pensiero.
Sì, si è parlato anche del distacco, no, della Lega Serie A dalla federazione. Poi la prima domanda che ci si poneva è: sì, ma gli arbitri poi alla fine chi li sceglie? Cioè, se effettivamente una Lega si dovesse staccare, perché gli arbitri fanno parte del mondo federale, sarebbe in grado appunto poi una Lega di avere arbitri propri. Cioè, quando si parla a volte di questi aspetti ci si dimenticano poi le cose pratiche, pacifici. Cioè, sarebbe possibile nel prossimo futuro un distacco, secondo lei, della Lega Serie A, e a chi sarebbero affidati poi gli arbitraggi?
No, poi diventa complicato. Noi abbiamo alle spalle 113 anni di storia proprio perché abbiamo questa struttura che porta un ragazzo dalla sezione, quindi a fare il corso e avere l'ambizione di arrivare fino alla Serie A, con la stessa struttura, con le stesse dinamiche, con regole certe. Questo ci dà la possibilità di guardare al futuro, no? Perché poi c'è il ricambio generazionale, possiamo prendere i nostri migliori e spostarli. Però poi c'è il ricambio generazionale, tutto il lavoro che viene fatto dalla base, perché un arbitro prima di arrivare in Serie A attraversa tantissime categorie a livello provinciale, regionale, nazionale, la Serie D, la Serie C, la Serie B, insomma c'è tutto un percorso che poi porta l'arbitro ad arrivare in Serie A, non è che l'arbitro lo costruiamo dal niente, e questo percorso ovviamente è all'interno della nostra associazione. Ipotizzare un gruppo che è a sé stante e segua delle dinamiche e delle logiche diverse, in questo momento la vedo dura, però non bisogna chiudere alle proposte, bisogna vedere qualsiasi tipo di proposta ed esaminarla, non essere, no, chiusi a qualsiasi tipo di innovazione, però ci sono delle difficoltà operative e tecniche.
Andrea, e poi salutiamo il presidente.
No, io volevo chiedere al presidente che cosa si aspetta dalla prossima stagione, cioè se ci sono delle novità che ci può rivelare o se ci sono appunto dei punti all'interno dei vari programmi per questa prossima stagione.
Ma il punto importante è quello che ha già evidenziato Gianluca Rocchi sul rinnovamento proprio generazionale degli arbitri. Siamo in un momento in cui siamo a metà del guado, dobbiamo investire ancora di più sui giovani. Le risposte sono estremamente positive, vuol dire che il vivaio funziona, funzionano i meccanismi. Il fatto che i due spareggi per la Serie B siano stati fatti da due arbitri giovanissimi internazionali è la dimostrazione che il sistema funziona e questo ricambio generazionale è già in atto.
Grazie presidente.
Grazie, buon lavoro, arrivederci, buon pomeriggio.
Grazie. Ringrazio Carlo Pacifici, presidente dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri. Insomma, abbiamo fatto questo viaggio dentro la 21ª squadra della Serie A, che oggi ha tracciato un po' il bilancio della sua attività. Delle altre 20 ci occupiamo poi quotidianamente. Andrea, ciao, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio forte.
Ciao, grazie ad Andrea Di Caro. 800 24 00 24. Ci fermiamo, la borsa, quando torniamo c'è Leo Turrini.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Mi sento molto bene, è quello più importante, che mi sento bene, mi sento sempre che mi viene più facile fare le cose, ogni volta capisco molto meglio cosa mi serve per andare veloce, e il discorso questo di che arriviamo a una pista dove faccio fatica, dove con la Ducati cambia.
L'annuncio di Enea Bastianini è previsto tra un paio di giorni, mentre l'annuncio ufficiale di Marc Marquez potrebbe arrivare nelle prossime ore, penso entro le 24 ore.
Sicuramente Jorge era uno degli obiettivi, sinceramente quasi inaspettato, non pensavamo che potesse scegliere di venire da noi, per cui quando abbiamo visto che veramente era il caso, allora non abbiamo voluto perdere tempo e in una notte abbiamo fatto tutto.
Maestro Turrini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, io sono in coda sulla Pero Cormano, ma non per colpa di Marquez, Bastianini, eccetera. No. Mi chieda perché.
Perché e per colpa di chi è in coda sulla Pero Cormano?
No, è che sono tutti usciti dall'ufficio per andare a casa a vedere la partita di Sinner, che sta per cominciare. Quindi, sa, siccome questa è l'estate azzurra, la Ducati si è dipinta d'azzurro, Sinner a Parigi, poi cominceranno gli europei di calcio. Qui siamo praticamente bloccati nell'attesa di trovare un divano, un televisore, però mi dica, scusi.
Lei sta consigliando a Sinner di pitturarsi d'azzurro, magari i capelli.
No, ma io noto invece che non c'è Genta e non vorrei che ci fosse stato un equivoco. Quello là della Lega aveva detto che si deve dimettere Mattarella, non Genta.
No, ma Genta torna. Genta torna. Ogni tanto riposa anche lui.
Specifichiamo.
È in ferie.
Per la sua compagnia. È in ferie.
Ma io pensavo che lei fosse in coda per andare a rendere i suoi omaggi a Beppe Marotta, nuovo presidente dell'Inter, ma glielo faccio dire dopo. Se è per questo, no, a lei glielo faccio dire dopo. Invece, prima vorrei un po' parlare del mercato che mi fa impazzire, quello delle moto della Formula 1. Lì fanno tutto in una settimana, non si trascinano per tre mesi come noi calciofili.
Allora, sicuramente questo è un anno nel quale, parlando di motori e di mercato, sta davvero accadendo di tutto, e con una rapidità impressionante. Fino a una settimana fa erano tutti sicuri che Ducati a Bagnaia l'anno prossimo avrebbe affiancato Martin, no? Che Marquez non poteva essere un'opzione per il team ufficiale, e invece vediamo come è andato a finire, e Martin ha subito, immediatamente optato per l'Aprilia del mio amico Rivola, che tra l'altro è stato un direttore sportivo della Ferrari. Così torniamo sul tema delle rosse a quattro ruote. Hai ragione, questo è un anno chiave sia sulle quattro che le due ruote, credo che si stiano gettando le basi non solo per l'anno prossimo, ma per il lustro che abbiamo davanti.
Ma poi c'è un'analogia impressionante tra le traiettorie che stanno prendendo Ferrari e Ducati. 2025 sarà l'anno di Leclerc Hamilton, ne abbiamo parlato mille volte, e sarà l'anno di Bagnaia Marquez. Cioè, mettere galli in pochi pollai.
Posso dirle una cosa, maestro?
Vada.
Buono. Io 8 giorni fa, la settimana che portavo il Mugello, ero a pranzo nel ristorante Tempio dei Ferraristi, il Montana Fiorano, e c'era lì misteriosamente Bagnaia.
Abbiamo visto
che aveva vinto la domenica precedente. Adesso ho capito perché. Era venuto lì per farsi spiegare da Leclerc come ci si deve comportare quando ti mettono nel garage. Di qui a pochi mesi un pluricampione del mondo,
sì,
no?
un maschio alfa
leggendaria, sì, adesso poi noi dovremo decidere con chi ci schieriamo, se stiamo con i ragazzi. Spero che Bagnaia ha già vinto i mondiali.
Scelta facilissima, io mi schiero con Leclerc e Bagnaia tutta la vita.
Vedo che lei è per la linea verde.
Sì.
Anch'io penso che seguirò questo suo suggerimento.
Vediamo se ha qualche suggerimento anche Giacomo Agostini. Giacomo, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti. Dirò che io non amo il nome, ma amo il pilota. Quindi il pilota che mi dà gioia, che vedo che veramente fa qualcosa in più degli altri, io lo applaudo e sono felice per lui. Quindi Bagnaia quando vince io sono felice per lui, perché vuol dire che ha fatto una grande gara. Quando vince Marquez sono felice per Marquez, se vincono altri sono felice per altri, perché in quel momento devo ringraziarli per lo spettacolo che ci è andato.
Però è sempre un'operazione un po' rischiosa quella di mettere due o tre galli in un pollaio, no?
Ma sai, tutti io ho fatto il team manager, ho avuto una squadra, ma tutti vorrebbero, tutti se possono prendono i migliori, perché se non vince uno vince l'altro, quindi questo è normale. Poi direi che tu devi sempre lottare. Cioè, Bagnaia, comunque, facciamo il paragone adesso, Bagnaia e Marquez. Bagnaia deve sempre lottare contro Marquez, anche se fosse stato alla KTM o fosse stato alla Aprilia, avrebbe sempre comunque dovuto lottare con lui. Quindi, certo, quando lotti con la stessa moto, normalmente si dice che il tuo primo avversario è il tuo compagno di squadra, perché lì effettivamente non hai scuse, ma questo non vuol dire, ognuno fa il proprio lavoro, ognuno ha la propria squadra, i propri meccanici, il proprio ingegnere di pista eccetera, quindi vinca il migliore, cioè,
Questa è una regola aurea, Leo, anche in Formula 1, no?
Ma guarda, no, allora io e Ago siamo coetanei, andavamo al Tourist Trophy assieme 60 anni fa. Lui correva, vinceva, io gli facevo da meccanico. Però, Giacomo, qui bisogna che tu rispondi alla vera domanda, chi è più forte tra Bagnaia e Marc Marquez? Ma secondo te?
In questo momento. Direi che Bagnaia è il campione del mondo, quindi è normale che è forte. Marquez sta dimostrando che dopo gli incidenti, dopo 2 anni di ospedali eccetera, sta tornando come ai vecchi tempi, sta lottando con una moto dell'anno prima, che credo che non ci sia tantissima differenza, però sai, oggi visto che ci sono 10 piloti in mezzo secondo, quindi anche 2 decimi e 3 sono molto importanti. Non saprei dirti adesso, dobbiamo vedere, rimandiamo questo all'anno prossimo quando lotteranno con la stessa moto e nella stessa squadra, e lì sapremo chi è il migliore.
Posso provare a girare un po' la mela, perché sì, a me piacciono le storie di uomini, poi delle questioni tecniche ovviamente siete molto più competenti. Io credo che la Ducati stia facendo un regalo a Bagnaia. Bagnaia ha vinto 2 titoli mondiali di fila, ma in tanti hanno detto, alzando sopracciglio, e però è un monomarca Ducati, e però ha la moto più veloce, e però non c'era una grandissima concorrenza. Gli mettono in scuderia il numero uno dei, diciamo, degli ultimi anni, gli consegnano la chiave per provare ad entrare direttamente dalla cronaca alla leggenda, cioè superare anche queste perplessità. Giacomo, non so se può essere una chiave psicologica.
Cioè, la chiave per chi? Per
Pecco.
Bagnaia,
dici? Sì, sì.
Ma certo, Pecco ha dimostrato di essere forte, quindi, perché i campionati del mondo non li vinci gratuitamente. Naturalmente, battendo un 8 campione del mondo, è logico che hai ancora, cioè, se tu batti un avversario forte, la vittoria ha più valore, insomma, questo forte. Dunque, quando io ero riuscito, dopo un anno di sacrifici, di esperienze, sono riuscivo a battere Mike Haywood, per me è stata una cosa, perché battevo uno dei più grandi. E quindi il sapore, la gioia della vittoria era molto superiore, capisci? Quindi Bagnaia, certo, può darsi che possa battere Marquez, e allora a quel punto dirà: beh, ho battuto uno dei grandi.
Prende tutto un altro sapore. Beh, per chiudere, capisci anche Martin, che è abbastanza incazzato, per dirlo in francese, che gliel'hanno fatta vedere, gliel'hanno promessa, e poi alla fine deve andare all'Aprilia.
Sì, questo è vero, lì non si sa più effettivamente quante promesse ci sono state, almeno si sente da qualcuno che ha detto che gli aveva detto di sì, poi qualcuno ha detto di no, quindi è sempre veramente andare a fondo per capire veramente da dove parte questa storia.
Comprensibile che non l'abbia presa benissimo, comunque, dai, su questo
sicuro che non
svegliamo un segreto.
Non l'ha presa benissimo, anche la Ducati forse avrà pensato: beh, sai, ci portiamo a casa un otto volte campione del mondo, un grande prestigio, un grande nome, e quindi anche per loro forse era importante anche questo, a parte la bravura di Marquez, insomma.
Ciao Ago, grazie.
Prego.
Grazie.
Okay. Ciao Giacomo.
Grazie Giacomo Agostini. Allora, abbiamo il traffico, poi dopo dall'Apero Cormano, Leo, mi devi dire cosa ne pensi di Beppe Marotta, che è l'uomo del giorno.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ma io sono un presidente che chiaramente ama tanto il suo lavoro, che credo di conoscere bene,
ma sono in un grande club e ho necessariamente il bisogno del supporto di tutta la macchina dell'Inter, donne e uomini che lavorano all'interno, in principal modo dei miei colleghi Ausilio Bacin, Alessandro Antonello, Saviera Zanetti. Quindi diciamo che il nostro modello è un modello fatto di grande patrimonio umano e credo sia la base di ogni successo, e nel patrimonio umano ci metterei tanta competenza e tanta motivazione.
Oh, maestro Turrini, io non so cosa si dice sulla Pero Cormano, ma secondo me Marotta è nato presidente, cioè è sempre stato presidente dentro.
Intanto le dico che siamo tutti sintonizzati, Sinner sta entrando in campo in questo momento tenendo per mano una bambina.
Voglio sbrigarmi per poi andarlo a vedere.
Lo so, allora io le dico quello che ormai su tutti i social: il Real Madrid chi ha preso? Mbappé. E l'Inter chi ha fatto presidente? Beppe. Inteso come Beppe Marotta. È troppo facile, lo so, però per dire che condivido il suo giudizio che era nato per fare il presidente, credo che per un tifoso nerazzurro questa soluzione sia la garanzia migliore, essendoci stato il cambio di proprietà, tutte le vicende che conosciamo. Vuol dire che da un punto di vista pratico e gestionale le cose continueranno come prima. E se guardiamo i risultati sono andate molto bene, hai capito? Adesso le dico che Sinner si sta togliendo la tuta, l'aiuto.
Ma sa che Sinner
sta lavorando.
Le partite di Sinner stanno moltiplicando l'effetto delle partite della nazionale di calcio, cioè stiamo diventando tutti tennisti.
Infatti adesso abbiamo Sinner, poi stasera abbiamo Italia-Turchia, capito? Siamo pronti, è l'estate azzurra, come lei ha detto prima, la Ducati azzurra, siamo pronti, ci siamo. Ecco qua.
Senta, a proposito di tennis, posso far sentire questa cosa di un Highlander, poi vorrei capire cosa ne pensa.
I don't know what will happen, you know, tomorrow or after tomorrow, if I'll be able to step out on the court and play, you know, I hope so. Let's see what happens.
Io so perché me l'hanno raccontato, che ieri Djokovic ha fatto scrivere e buttare via paginate di giornali quando sembrava morto, che stava perdendo, quindi Sinner sarebbe diventato il numero uno. Poi no, ha scherzato, ha rivinto.
Amico Capuano, ci sono queste figure che appartengono già alla cerchia degli immortali.
Al mito.
Sicuramente no, Nole tra quelli. Nel senso che a volte uno guarda le sue partite e dice non ce la fa più, come l'altra notte, no? Sta per schiattare, adesso esala l'ultimo respiro. E invece, essendo appunto Highlander, è ancora lì. Ma devo dire che poi sono queste le storie che rendono di una bellezza unica lo sport, no? Perché adesso lo dico con un sorriso sulle labbra, è molto, molto facile quando hai 20-21 anni, sei baciato dal talento, ti prepari bene, è stato anche il caso di Djokovic, andiamoci, in un'altra epoca. Diventa tutto tremendamente più difficile in qualunque disciplina quando hai le giunture che scricchiolano, hai gli anni sul groppone, hai il fiato che si ingrossa, e quando ce la fanno rimanere lì è bellissimo anche per chi magari non tifa per loro, fermo restando che io mi auguro che perda contro Sinner in finale a Roland Garros,
Che se la vedano in campo, perché
il nome fine dell'estate azzurra.
Comunque Sinner
sembra palleggiare
perfetto.
Bene, le faccio un po' di cronaca, del riscaldamento.
Lo vede in palla,
c'è un timido sole, lui ha una maglietta rossa, quell'altro come si chiama, Dimitrov, tira delle lecche impressionanti anche nel riscaldamento. Però insomma vedremo dopo,
Lecche impressionanti è esattamente la terminologia che utilizzano milioni di italiani che si stanno appassionando al tennis, come Leo Turrini, come tutti quelli della Pero Cormano. Ciao maestro,
a presto,
ti vorrei
lavoro,
dire
settimana.
A settimana prossima, ma ci sarà il signor Genta, quindi a prossimo. Ciao Leo, grazie. Allora, abbiamo finito, io ringrazio Giorgio Duca in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, domani torniamo dopo il GR delle 14, ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!